viaggio con Elisabetta. Racconti e storie dall'Italia che viaggia.
E che racconti e che storie
racconti
oggi?
Ma oggi grandissimi racconti. Buongiorno Max Locafro, buongiorno. Chi c'è in regia?
Max
Chiadrone. Hai dormito Max? Di solito lui dorme pochissimo. Io mi sono svegliata alle 5, un po' come mia mamma dice, mi sono svegliata alle 5. Io perché ero molto agitata, un po' emozionata per la puntata di oggi e avevo già il cervello che lavorava,
già il cervello a mille.
Allora, prima di tutto oggi è il 31, tu sei pronto per la tua serata stasera?
Io sono pronto, pronto anche Chiadroni, pensa un po'. Senti, fai sentire
dove
un po'.
Dove lavori stasera? A Fondi, vero?
No, stasera sono a Ostia.
Al dish di Ostia. Farai la tua serata spettacolo. Cena spettacolo Halloween. Io come vedi sono tutta d'arancione oggi.
Sei
mi sono anche gli orecchini con la zucca.
Con la zucchetta.
Anche tu hai tutti quanti i bordini di questa
arancioni.
Tua polo scicchissima.
Ti ringrazio.
Arancioni. E per cui pronti
Halloween.
Ragazzi, mi raccomando, stasera usate il cervello.
Usate la zucca.
La zucca
o il cervello.
Mi raccomando,
ne parleremo di cervello nel corso del viaggio con Elisabetta.
Sarà un bellissimo viaggio all'interno del cervello.
Tra l'altro avremo graditissimi ospiti, anzi uno in particolare, quindi qualora foste interessati all'argomento
è già qui in studio con le cuffie.
Qualora foste interessati al 348 103 1010,
iniziate da subito se volete fare le domande al grande professor Maira, che
il professor Giulio Maira
che è qua con noi. E tra pochissimo presentiamo, ci volevamo sentire quel pezzettino di Halloween perché io ora mi sono messa anche in tenuta arancione proprio per ballare.
Quindi a darvi anche la coreografia?
I video li potrete vedere sulla nostra pagina Instagram, tutta nuova, isoradio.rai.
E sulla
anche
pagina
Facebook. E anche il podcast, di chi più ne ha.
Su Rai Play Sound, la pagina di Elisabetta Ferracini, dappertutto.
Sì, il mio profilo. Halloween Nights.
Yeah.
Rai Isoradio.
E qua si comincia a entrare.
Ma lo sai che mio figlio era terrorizzato quando vedevamo il video e partiva quella voce con tutti i personaggi.
E quella alza, Max, alza. La voce.
Stasera è la notte di Halloween. Usate la zucca, ragazzi, mi raccomando. Avete letto tutti quello che è successo ieri.
Perché tra poco parliamo di questo. Abbiamo un grandissimo ospite. Guarda, a te l'onore. Veniamo via da trailer, Max. Andiamo in modalità Elisabetta Ferricelli, in viaggio con Elisabetta. Perché chi abbiamo nostro ospite?
È un neurochirurgo di fama internazionale, professore di neurochirurgia Humanitas di Milano, membro della New York Academy of Science, fondatore e presidente della Fondazione Atena Onlus. Presenta oggi qui con noi dal vivo, possiamo toccare il suo libro, l'ultimo libro, Il telaio magico, brevi lezioni sul cervello. È un onore per noi avere con noi il grande professor Giulio Maira. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie dell'invito ed è un onore essere in radio.
Dal vivo, perché è la prima volta.
Dal vivo e c'è un'atmosfera elettrizzata e veramente sono molto felice di stare con voi.
È un onore professore, davvero un onore. Io sono particolarmente emozionato.
Sì, perché è anche il tuo professore.
È il mio professore, oramai come di tanti all'ascolto. Però insomma, neurochirurgo di fama internazionale e presidente anche della Maira Brain Center alla Quisisana di Roma,
ecco,
giusto?
Bene, grazie, avete aggiunto anche questo.
Eh beh, in effetti tutti gli incarichi di cui è dotata.
Per cui professore, nel nostro programma noi parliamo di viaggi e il suo libro possiamo dire che è proprio un viaggio, 8 lezioni, 8 conferenze che ci guidano verso i misteri del funzionamento del nostro cervello.
Sì, è proprio così, si parte da alcune osservazioni interessantissime, perché poi c'è una trasversalità nelle cose. Allora si parla di cervello, ma stranamente il primo capitolo parla di Michelangelo, della Cappella Sistina. Perché? Perché anche Michelangelo era affascinato dal cervello, faceva delle dissezioni così come Leonardo, quindi c'è un rapporto fra la grande arte e la grande funzionalità dell'organo più complesso che abbiamo. E nella Cappella Sistina sembra che ci siano alcune immagini del cervello, ci sono alcune immagini del cervello che sono state riscontrate. E da lì parte questo mio viaggio, cercare di portare l'ascoltatore, le persone che non si occupano di scienza, che non sono neurologi, non sono neanche medici, a cercare di scoprire i misteri e il fascino di questo organo straordinario, definito l'organo più complesso e misterioso dell'universo conosciuto, che è il nostro cervello.
E appunto, che legame c'è tra arte e cervello? Proprio noi studiando gli affrescamenti della Cappella Sistina, i capolavori del Rinascimento, proprio come ha detto lei poc'anzi, il primo capitolo si apre con la Cappella Sistina, con Michelangelo, con il Rinascimento. Che legame c'è?
Comunque dobbiamo dire che tutto quello che ci succede nella vita, tutto è opera del nostro cervello, quindi anche l'arte. Anche l'artista che si esprime con un'opera d'arte, una pittura, una scultura, in realtà non fa altro che ricreare quello che con l'immaginazione il cervello gli ha mostrato. In un blocco di marmo, da un blocco di marmo tira fuori una scultura, e da una tela vuota tira fuori uno stupendo quadro. E il cervello rientra anche nella interpretazione del bello, perché quando noi vediamo un'immagine, quell'immagine si ricrea nella nostra mente, la nostra mente che ci dà quell'emozione che ci permette poi di apprezzare un'opera d'arte.
Come fa il cervello a riconoscere la bellezza, prof?
Beh, la bellezza il cervello ce l'ha probabilmente insita in se stesso. C'è un aspetto, è uno studio della medicina, una branca della medicina che si chiama neuroestetica, il cui inventore è il professor Zecchi, che sta a Londra, e c'è proprio un insegnamento di neuroestetica, e lui ha scoperto che oggi con la risonanza magnetica noi possiamo studiare tutto quello che succede nella nostra testa. È ancora niente rispetto all'insieme, al tutto, però è già estremamente importante. Ha visto che quando si guarda un'opera d'arte c'è un'area particolare del cervello che si attiva, e tanto più si attiva quanto più bella è considerata
l'opera. Come si chiama l'area?
D'arte. È nella corteccia mesiale del cervello, nella parte frontale mediale. È come se in un certo senso il nostro cervello riconoscesse la bellezza e si adeguasse alla bellezza. Ecco, per dare un'idea, Francis Bacon, il grande pittore inglese, il quale voleva scioccare le persone, come scioccava i suoi osservatori delle opere, deformando le immagini, deformando il viso
del soggetto.
Quindi cercando di modificare, di scioccare quell'immagine della bellezza che noi abbiamo nella nostra mente. E c'è un altro aspetto ancora più bello.
E a proposito, mi perdoni se la interrompo,
prego,
a proposito, c'è un momento in cui si parla del, che io amo particolarmente, Klimt, si parla della Giuditta di Klimt, che lei tiene per mano, che aveva appena decapitato
Oloferne.
Esatto, e non si vede del tutto.
Non si vede del tutto, ecco, porto per esempio, come esempio quel quadro, per spiegare come tutto quello che succede nella nostra testa avviene perché ci sono degli impulsi elettrici e una trasmissione di sostanze chimiche. Quindi se noi vediamo una cosa bella, noi apprezziamo il bello perché il nostro cervello attiva delle aree particolari, delle reti particolari, delle connessioni, e libera sostanze chimiche particolari.
Come diceva, dopamina? Libera la dopamina.
Esatto, la dopamina è il neurotrasmettitore del piacere. Ed è una cosa molto importante, perché la dopamina è quella che la natura utilizza per farci sopravvivere. Perché tutte le volte che noi facciamo qualcosa che ci piace, per esempio mangiare, per esempio bere, per esempio
innamorarsi,
fare del sesso, quindi andiamo nelle cose basali,
sì,
basiche.
Facciamo degli esempi, appunto, che anche tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento ci possono capire. Ricordatevi 348 103 1010 se volete fare domande al professor Maira. Lui è qua disponibile oggi con noi. Ha già giocato a tennis, per cui oggi non deve andare a giocare a tennis.
Si dedica al cazzeggio con noi.
Si dedica a cazzeggiare. Ops,
sì, si può dire.
L'abbiamo sdoganato.
Sono disposto anche positivamente, perché ho anche vinto a tennis.
Allora, per la privacy non voglio sapere contro chi.
Assolutamente, ma il senso della gratitudine. Sono tutti attivati.
E lì che cosa si è attivato? Quando vince?
È sempre la dopamina. Il neurotrasmettitore più importante, che ci dà il senso del piacere. E c'è un meccanismo morto, perché
Stavo dicendo, il sesso è una cosa importante.
Perché? Allora, la natura ci fa apprezzare come piacevole mangiare, bere, fare del sesso. Se considerate, ci fa apprezzare come piacevole tutto quello che è utile per la nostra sopravvivenza. Immaginate cosa sarebbe la vita se non ci piacesse far l'amore, se non ci piacesse mangiare, cioè la nostra specie si sarebbe già estinta. Questo meccanismo però lo utilizziamo in tante cose, cioè tutte le volte che facciamo una cosa piacevole, la dopamina attiva i centri dell'emotività, e qui entrano in ballo le emozioni, che sono una parte straordinaria del funzionamento del nostro cervello. Noi ci emozioniamo, emozionandoci ricordiamo meglio quello che abbiamo fatto, e la nostra corteccia prefrontale, cioè la corteccia della razionalità, ci porta a ripetere quel comportamento, perché noi ripetiamo le cose che ci piacciono.
La fermo lì, perché questo meccanismo avviene attraverso questo organo, che adesso che è la vista, adesso in radio non si può comunque far vedere, però siccome c'è una canzone che si intitola Occhi grandi grandi di Francesca Michelin, tra poco parliamo proprio del ruolo della vista in questo caso.
Stava dicendo proprio
occhio commentare. Non vede, mente non vuole,
tra poco con il professor Mario arrivano già messaggi al 348 113 10. In viaggio con Isabella,
dai.
Francesca Michelin con Occhi grandi grandi all'interno del viaggio con Elisabetta, Ferracini. Elisabetta, prima di tornare da te, rammentiamo i nostri ascoltatori in viaggio sulla 4 verso Brescia, che purtroppo c'è stato questo incidente avvenuto al chilometro 144 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Agrate verso Brescia. Tamponamento avvenuto tra 5 auto e c'è soltanto una corsia percorribile, quindi al traffico. Coda di 4 km con tendenza all'aumento. Arrivano i messaggi, tantissimi.
Ecco, iniziamo a leggere qualche messaggio. 348 113 10. Abbiamo grande onore e il privilegio di aver con noi il professor Maira, per cui sono sicura che il web, che in tutti i nostri amici di Isoradio si stanno scatenando domande a gogo
legate al
io
cervello,
ne farei
200.000, ah,
però
guarda,
so,
ne abbiamo.
Alle 11 dobbiamo andare via, purtroppo, almeno io devo andare via.
Allora professore, alterniamo intanto. Anche allora Occhi grandi grandi, dicevamo, di Francesca Michelin, quello che è il ruolo della vista. Però prima rispondiamo a Carmine, che dice: in futuro l'uomo arriverà ad usare il 100% del cervello?
Io penso di sì, anche perché usare il cervello dipende da noi. Non è un upgrading che andiamo in tabaccheria e ci dà una tessera e la mettiamo dentro.
Ricaricabile.
Studiare, impegnarci, lavorare, pensare, leggere tante cose. Allora dipende da noi utilizzare al 100% il cervello. Esistono comunque delle particolari funzioni del cervello che in qualche modo il cervello stesso blocca, inibisce.
Del
vediamo
tipo?
Questo del tipo, per esempio, sapete che gli autistici possono avere delle capacità cognitive particolari, sono i cosiddetti savant, la capacità di, abbiamo visto il film Rain Man, famosissimo,
certo,
quando aveva la capacità di memorizzare dei numeri, di leggere un libro in 8 minuti. Tutto questo perché? Perché il cervello ha delle capacità che sono superiori a quelle che noi, che la natura ci permette di utilizzare, perché nel corso dell'evoluzione quelle capacità sono state ritenute non funzionali alla sopravvivenza e quindi sono bloccate. Noi abbiamo due emisferi cerebrali, l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra. Solitamente l'emisfero di sinistra è l'emisfero dominante, l'emisfero in cui si trova anche il nostro linguaggio, le aree del linguaggio, e solitamente l'emisfero di sinistra inibisce, blocca, frena l'emisfero di destra. Ci sono degli
l'emisfero
esperimenti.
Destra è quello della
della fantasia, dell'arte, della immaginazione. L'emisfero di sinistra è l'emisfero della logica. In genere l'emisfero della logica tiene bloccato l'emisfero della fantasia.
Quando a volte capita, professore, che a me a volte che mi io penso sempre mi autosaboto in qualche cosa, lì vuol dire che la mia parte sinistra, nel senso che dice alla parte destra di non, che tu non sai fare una cosa, cioè mi è capitato di dover fare una cosa, però la prima roba che mi viene penso al fatto, ma io questa cosa non la so fare, per cui in quel momento io
probabilmente è un'analisi logica che sta facendo il suo cervello, ma lei deve opporsi a questa analisi.
Sì, dico, per cui è la mia parte sinistra che vuole sabotare,
certo,
la parte destra.
Ma non sempre il cervello ha ragione, qualche volta dobbiamo lasciare libero sfogo il cervello logico.
Ecco,
c'è un dato estremamente importante e interessante. Noi siamo fatti di due cose, soprattutto, poi il cervello è complicatissimo, di razionalità e di emozioni. Solitamente noi siamo portati a considerarci esseri razionali che si emozionano. In realtà, se analizziamo la struttura del cervello e la storia del cervello, noi siamo degli esseri emozionali che sono anche capaci di ragionare. Perché dico questo? Perché i centri delle emozioni noi li abbiamo da 200-300 milioni di anni nell'evoluzione, i centri della razionalità da 100.000 anni, quindi il nostro cervello è impregnato di emozioni. D'altra parte, come diceva Einstein, la logica ti porta dal punto A al punto B, l'emozione, la fantasia ti porta dove vuole, quindi per fortuna abbiamo le emozioni, sono quello che danno, sono quella realtà che dà passione a quello che facciamo. Cioè noi con la logica parliamo, scriviamo, ci muoviamo, l'emozione ci dà il batticuore, cioè ci dà quello che ci rende la vita colorata, viva, non banale e piatta. Se fossimo soltanto esseri razionali saremmo dei piccoli computer senza capacità di creare, di immaginare, di avere fantasia, di innamorarci. di provare passione per una partita a tennis anche.
Professore, eravamo rimasti appesi sul discorso della vista, così poi parliamo anche dei neuroni specchio. La vista che ruolo ha nella percezione di quello che può essere la bellezza, l'estetica, e quale meccanismo si mette in moto nel cervello, perché di quello stiamo parlando?
Beh, mi sta chiedendo di quella che è la funzione sensoriale più importante della nostra vita. La vista è la porta delle emozioni, la vista è la porta di tutto quello che noi vediamo intorno a noi. Ma la vista è una trasmissione di segnali elettrici, questo è un dato estremamente importante nel parlare del cervello. Noi immaginiamo di vedere una bella donna, la riproduciamo nella nostra corteccia cerebrale, ma i nostri occhi non sono una macchina fotografica che prende la figura e la trasporta nel cervello, cioè lungo i circuiti cerebrali non c'è una figura femminile o una figura di un bel paesaggio, è la nostra mente che ricostruisce il tutto, e lo ricostruisce come? Da segnali elettrici che i nostri occhi captano e trasmettono alla nostra corteccia cerebrale. E tutto questo avviene lungo una serie di trasmissioni di reti neurali estremamente importanti, ma poi la visione vera e propria non dipende dagli occhi o dalle fibre nervose, dipende dalla corteccia. È sempre la mente alla fine che crea le cose, come diceva Oscar Wilde, il quale riesce a sintetizzare, come tutti i grandi classici, riesce a sintetizzare le funzioni della mente con una semplice frase: è dentro il cervello che il papavero diventa rosso, la mela odora e l'allodola canta. Quindi è la nostra mente che poi ricostruisce un qualcosa, rielabora, che all'esterno rielabora e ci ridà esattamente, perfettamente uguale tutto quello che i nostri occhi stanno vedendo. E fa anche un'altra cosa: trasmettendo questa immagine ai centri delle emozioni, e ritorna all'importanza delle emozioni, ci permette, di fronte alla visione di una persona, un oggetto, un panorama, di emozionarci, averne piacere o averne disgusto, avvicinarci o allontanarci. Perché le emozioni sono anche un grosso sistema di difesa, un algoritmo di sopravvivenza. Gli animali che non hanno le emozioni, ma comunque hanno l'istinto che corrisponde a quello che per gli uomini sono le emozioni, grazie alle emozioni, grazie all'istinto, sanno se devono avvicinarci o se c'è un pericolo, se devono scappare o se devono abbracciare e avvicinarsi. Quindi la nostra mente è un mondo estremamente complesso, ma che si riesce a capire spesso tornando indietro di migliaia di anni.
Ti sei preoccupata?
ho tantissime cose da chiedere, per cui dovrei chiedere una cosa, poi dopo mi volevo allacciare alla
non ti preoccupare, mettiamo un brano.
Io vorrei mettere intanto un brano e poi ritorniamo con il grande professore.
Non ti preoccupare.
No problem. Don't you worry. Qui a Rise Radio sono le 10:28 e tutto va bene.
In viaggio con Elisabetta.
Esatto.
Chi è lei?
Ciao, sono Elisabetta Ferracini. Don't you worry, everything's gonna
be alright, it's gonna be alright, alright. 31 minuti dopo le 10 in viaggio con Elisabetta, graditissimo nostro ospite qui negli studi di Saxa Rubra, il professor Giulio Maira, neurochirurgo di fama internazionale. Prima di tornare da te, Elisabetta,
ed è qua da noi, capisci?
In esclusiva, non è mai andato in presenza in radio, ci abbiamo noi.
Giusto,
ce l'abbiamo
professore,
noi.
È la prima volta che viene in presenza in radio.
È un onore, un piacere, non potevo non venire, visto l'atmosfera piacevolissima che si è respirata.
Dopo che è stato da noi, può andare dove vuole.
Benissimo, detto così, mi dà una liberatoria.
Mi aveva incuriosito, professor Maira, la parte del cervello inconscio, che cos'è?
Beh, noi abbiamo...
Se lo ricorda, sì.
Non lo so.
Dobbiamo fare la battuta, professore.
No, ma certo. Il mio cervello è nell'inconscio, quindi non lo ricordo. Però vediamo di tirarlo nella parte conscia. Sì. Cioè, il nostro cervello è una struttura, devo fare una piccola premessa, è una struttura complicatissima. 86 miliardi di cellule con milioni di miliardi.
È incredibile,
di connessioni. Diamo numeri, professore.
Al secondo, diamo un po' di numeri, perché io ieri quando leggevo il libro rimanevo basita davanti a certi numeri.
Se noi prendiamo tutte le connessioni, cioè tutti questi filuzzi che collegano i neuroni fra di loro, li mettiamo uno dietro l'altro, raggiungiamo una lunghezza di 160.000 chilometri, si calcola ovviamente.
Tutti dentro la nostra
più
testa
o meno,
stanno.
Tutti dentro la nostra... Sai cos'è 160.000 chilometri? Un terzo della distanza della Terra, dalla Terra alla Luna, quattro volte la distanza della la lunghezza della Terra all'equatore. E quindi tutto questo, immaginate, in ogni istante... Che flussi
di informazioni
circolano dentro la nostra testa. Il miracolo vero qual è? Che da tutto questo nasce un pensiero coerente. Noi non siamo dissociati, ma pensiamo in modo coerentemente. Ma il cervello fa tante cose. Per esempio, in questo momento il cervello sta dicendo al mio cuore di battere, o sta dicendo, per esempio, al mio polmone di respirare, oppure sta percependo la temperatura dell'aria o un rumore che c'è in sottofondo. Quindi tutto questo è elaborazione del cervello, ma che non arriva a livello della coscienza, perché se no noi saremmo confusi in modo straordinario. Allora noi selezioniamo, la capacità del cervello è importante, quella di selezionare. Seleziona per vari motivi. Primo, perché ogni operazione cosciente comporta un dispendio di energia. L'energia arriva al cervello dal cuore, quindi gli porta l'ossigeno e lo zucchero. Non ce n'è tanto, perché noi consumiamo molta energia rispetto al corpo, ma anche il resto del corpo vuole la sua energia. Quindi se il cervello elaborasse tutto non avrebbe sufficiente energia. Secondo, se il cervello elaborasse tutto non avrebbe sufficienti neuroni per immagazzinare tutte le informazioni che nel corso di una vita. Allora seleziona. L'emozione è importante perché è un meccanismo che ci permette di selezionare, ma l'inconscio esiste.
C'è solo quello che ci interessa.
Io ho citato prima Oscar Wilde, ma c'è un pezzo bellissimo che io cito molti classici nel mio libro,
nei miei libri, tante citazioni.
Perché penso che i classici hanno avuto delle intuizioni sul funzionamento della mente che la scienza ha raggiunto dopo. Per esempio, nel Mercante di Venezia, Shakespeare inizia dicendo, Antonio Mesto che si presenta e dice, non so perché oggi mi sento particolarmente triste. Antonio non lo sa, ma il suo inconscio sì. Evidentemente c'è una serie di meccanismi che avvengono, che sono legati ai ricordi del giorno prima, a quelle
alla
persone che ha incontrato,
no?
Che gli danno la tristezza. Il risultato è la tristezza, e spesso noi non sappiamo perché, ma è il nostro cervello inconscio che ha elaborato tante di quelle cose e ci ha dato un risultato finale. L'inconscio è stato studiato da Freud ha tirato fuori la teoria che tante cose succedono perché sono inconsce nella nostra mente, perché non le tiriamo fuori, perché le vogliamo sopire. Diciamo che il 95% delle operazioni che fa il cervello sono incoscienti, cioè non arrivano al livello della coscienza.
Il 95%?
No, 95%. Abbiamo parlato della vista. La vista è la porta principale per le informazioni. Però noi giriamo l'occhio e vedo una persona. Non mi chiedo, il vedere quella persona, che milioni di contatti di sinapsi o di fibre nervose ha avuto dentro
attivato
la mia testa. Io vedo, certo, direttamente il risultato. Se dovessi ogni volta che guardo qualcosa avere tutto questo meccanismo di impulsi nervosi che partono, di neurotrasmettitori che si liberano da una cellula all'altra, impazziremo tutti. Diceva Borges che l'oblio fa parte della nostra memoria, ed è una parte importante della memoria, perché se noi memorizzassimo tutto e non eliminassimo le cose che non ci interessano, il nostro cervello non avrebbe più spazi e neuroni per pensare, per elaborare delle funzioni cognitive.
Professore, ma è vero che il cervello si annoia?
Questa è una cosa importante, ma rientra sempre in questo filone della selezione. Il cervello non fissa nella sua mente, nelle sue reti neurali, le cose che non lo interessano, proprio perché deve selezionare. Fa parte del discorso dell'attenzione. Quindi se noi vogliamo, siccome noi abbiamo una capacità straordinaria, quella di far crescere costantemente il nostro cervello,
e spesso le persone in età adulta,
che continua a crescere anche in età
adulta,
vero? Perché ne parlavamo prima. Il cervello mantiene la capacità di continuare a modificarsi e a imparare sempre, fino a che età, professore?
Fino a 80 anni, fino a 90 anni, sempre.
Okay.
Ovviamente progressivamente si riduce questa,
certo,
capacità, ma è come una foresta i cui alberi mettono sempre dei piccoli rametti nuovi. Ovviamente quando l'albero è giovane cresce rapidamente, ma continua a crescere sempre. E quando la persona
è a 50 anni circa, tipo, non è il mio caso.
Chiede per un'amica, professore.
Un'amica, professore.
Cresce talmente rapidamente che fa quasi rumore il bosco.
Fa rumore.
Mi
scoppia la testa, professore.
C'è niente da fare.
Mi scoppia la testa.
Professore, ascolti. Prego.
Il risultato è interessante. Cioè, spesso la gente mi chiede, ma che bisogna fare per continuare a imparare e continuare a far crescere la nostra mente, continuare a svilupparla? È banale. Bisogna pensare. Pensare attivamente, fare cose che ci piacciono, che ci interessano, leggere un libro e leggerlo sempre con la penna in mano, segnare le cose interessanti e poi rileggerlo.
Studiare,
allora,
no?
In questo modo
studiare
noi
sempre.
È studiare sempre, imparare degli strumenti musicali, socializzare. In questo modo il cervello non si annoia e trasforma ogni conoscenza in... e trasforma ogni apprendimento in conoscenza fissa nella sua memoria.
Dopo parliamo dei neuroni a specchio?
Assolutamente.
Mi piace tantissimo quel capitolo, anche nell'altro libro, Il cervello è più grande del cielo, che vi consiglio, che è il libro che è uscito prima del telaio magico, giusto? Ce li ho qua tutti e due perché me li devo far autografare dal professore.
Professore, invece
una
ci sono messaggi.
Poi ci ascoltiamo un bel pezzo.
Esatto. Parlavamo prima del pensiero inconscio. come può essere legato a quello quando avviene mentre si dorme. Cosa accade al cervello mentre dormiamo?
Mentre dormiamo noi pensiamo che il cervello si riposi, ma il cervello continua a lavorare fortemente, non si ferma, il cervello non si ferma mai. Per questo dico che fanno 38 miliardi di operazioni al secondo, perché continua costantemente a lavorare. E nel cervello avvengono alcune cose fondamentali. Nel sonno avvengono alcune cose fondamentali. Il sonno è importantissimo per la nostra vita. Noi passiamo un terzo della nostra vita a dormire e mediamente 6 anni della nostra vita a sognare. Quando noi sogniamo, noi praticamente stabilizziamo i ricordi. Diamo un senso alle esperienze che abbiamo avuto nel giorno prima o nei giorni passati. Cioè non tutto quello che vediamo fissiamo quello che ci ha emozionato. E questa selezione avviene durante la notte. Noi fissiamo le cose che ci hanno emozionato.
Anche cose accadute molto tempo prima.
Anche molto prima. E noi aggiorniamo la memoria. Perché se io vedo un qualcosa che è già immagazzinato nella mente, ma la vedo dopo anni, la mia mente deve aggiornare quel ricordo e trasformare il ricordo passato nel ricordo attuale, in modo che tutto sia costantemente sotto controllo.
Come mai spesso capita che ci svegliamo e non ci ricordiamo i sogni?
Perché i sogni avvengono in alcune fasi particolari del sonno.
Tipo la fase REM?
Nella fase REM. Se noi ci svegliamo, ci sono molti studi su questo, la fase REM si può analizzare perfettamente, perché basta mettere degli elettrodi sui muscoli oculari e quando ci sono i movimenti, REM vuol dire rapid eye movement, quindi movimenti rapidi degli occhi. Quindi quando vediamo che gli occhi si muovono, se noi svegliamo la persona in quel momento, ci racconta un sogno. Ma poi i sogni, una volta che sono passati, svaniscono. Perché svaniscono? Ne parlavamo prima. Perché i sogni sono un po' come il backstage della nostra vita. Voi siete persone
bello,
di spettacolo.
Bella definizione questa,
questa. Persone di spettacolo. Ecco, io sono venuto qui, ho visto un po' quello che succede, cosa fa il regista, ma tutto questo, quello che stiamo facendo noi, quello che noi stiamo vedendo, per chi sta ascoltando la radio in macchina, è secondario. Lo spettacolo vero, la vita vera, è la trasmissione radiofonica che arriva per la radio. Tutto quello che c'è dietro è importantissimo perché la trasmissione possa realizzarsi, ma non
certo.
È determinante. Non è necessario che chi è in macchina venga qui e ci veda mentre stiamo parlando. Ecco, il sonno è la stessa cosa, fa delle cose fondamentali per la nostra vita. Se noi non dormiamo per 10 giorni possiamo anche morire, talmente è importante il sonno e i sogni nella nostra vita, ma non è necessario che noi ce li ricordiamo. Qualche volta capita di ricordarceli e in quel momento capiamo quali mondi straordinari ci perdiamo non vivendo quella vita come parte della nostra vera vita. Ma i sogni ci sono importanti, senza i sogni non potremo vivere.
Questa detta proprio così dal professore ha
io
molto amplificato il Marzullo.
Io
guardi.
Sono innamorata del professor Maira, mi posso registrare un suo vocale, me lo ascolto poi prima di andare a dormire, perché mi mette tanta serenità la sua voce.
Professor Giulio Maira oggi con noi e il brano di Inhaler ci accompagna fino al centro multimediale.
Te,
faccio tutto io.
Non c'ho più parole. Volevo parlare del cincillà, questa razza protetta.
Allora.
348 113 10 10 48, siamo sempre Raiso Radio con il grande professor Maira, abbiamo l'onore d'averlo. Giulio Maira, il telaio magico, brevi lezione sul cervello, da acquistare questo libro, si legge, guarda, sono riuscita a leggerlo io ieri sera, ragazzi, non sono una grande lettrice, bisogna essere onesti.
Grazie per la promozione.
Non siamo visual.
Arrivano
però
tanti messaggi, professore, per lei.
Sì, dai, leggiamo un po'.
Allora, Mario chiede: posso fare una domanda, professore? Arriveremo un giorno a gestire apparecchiature elettroniche e magari non solo, con i soli impulsi del nostro cervello senza la necessità di interventi chirurgici? Domandone.
Diciamo, per il momento no. Esiste ovviamente in questo momento un filone di ricerca che cerca di realizzare questo, cioè di mettere in rete il cervello umano con un computer o con altri cervelli umani, in teoria. Adesso siamo in fase sperimentale, i cosiddetti BCI, Brain Computer Interface. Elon Musk è uno dei proprietari di Neuralink, che è una startup che sta proprio studiando questo. I cinesi stanno lavorando su questo. Esistono già delle tecnologie che permettono con dei microelettrodi, cioè degli elettrodi estremamente sottili, di entrare nel cervello nel cervello degli animali da esperimento e tirarne fuori dei ricordi, per esempio. Già è stato realizzato il trasporto del ricordo da un topo a un altro topo, però tutto questo apre delle problematiche etiche enormi, cioè quanto è lecito interferire sul cervello dell'uomo, quanto è lecito fare un backup dei ricordi di una persona e trasferirli in un'altra persona, quanto si modifica dell'umanità e dell'essenza vera di ogni singola persona.
A proposito della ricerca, Mario ci chiede a che punto è la ricerca per la lotta contro l'Alzheimer.
Eccola.
Dunque, ragazzi, la lotta contro l'Alzheimer, c'è tanta ricerca in corso. Pochi mesi fa è stato dato l'annuncio di un farmaco che potrebbe essere utile contro l'Alzheimer, e questo è un dato estremamente importante, perché fino ad ora si pensava che non fosse possibile curare l'Alzheimer. La cosa importante dell'Alzheimer è che possiamo prevenirlo, e quindi ogni volta che vi è un piccolo problema di memoria o di comportamento bisogna andare dal medico. E poi nei paesi avanzati dal punto di vista dell'attenzione agli stili di vita si è visto che seguire corretti stili di vita, alimentarsi bene, fare attività fisica, pensare, utilizzare la mente come dicevamo prima, socializzare con gli altri è molto importante, perché accresce il cervello, quindi in qualche modo aumenta quella riserva cognitiva che ci permette di affrontare una malattia neurodegenerativa molto più lentamente, con meno velocità di andare avanti. C'è una bellissima frase per entrare sul leggero, c'è una bellissima vignetta di Mafalda in cui Mafalda dice: la vita è come una fotografia, se sorridi viene meglio, se sorridiamo rallentiamo l'Alzheimer.
E a proposito, molto interessante professore, a proposito di sorrisi, volevo parlare appunto del neurone a specchio.
Neurone a specchio, sono
specchio
un argomento...
sorrisi, no? Perché se vi vedo lei sorridere, mi viene voglia di sorridere anche a me, no? Questo, possiamo fare questo esempio sugli neuroni a specchio?
Assolutamente. È un meccanismo neurologico che ti permette di riprodurre le azioni che fa un'altra persona che stiamo guardando, di riprodurre le emozioni di un'altra persona come se le vivessimo noi stessi. Non è solamente una rappresentazione pittorica del suo viso che sta sorridendo, io attivo nella mia mente lo stesso circuito neuronale che lei sta utilizzando per sorridere, quindi vivo empaticamente la sua emozione come se fosse una mia emozione personale. Per questo noi siamo portati a stare con gli altri, per questo siamo portati ad avere pietà per gli altri. Diceva un famoso poeta persiano, Sadidi Shiraz, se non senti pietà per l'altro, non sei un uomo. E questo è importante, questo l'ho scritto io in un articolo durante i primi giorni della guerra di Putin. Cioè, aggredire un altro, non sentire empatia per la gente che muore sotto le bombe, significa non essere umani.
Giusto, super giusto, accidenti. E questo accade per esempio quando io vedo un film commovente, mi viene da piangere, mi commuovo.
Esatto, questo spesso ci chiediamo: ma perché, se io so già ho già visto quel film, ne conosco già il finale, tutto, perché ogni volta ci attiviamo come se fossimo noi stessi a vivere quella scena e quindi a provare quell'emozione.
L'empatia, no?
E l'empatia è fondamentale nel campo della medicina, che è il mio campo. L'empatia è fondamentale, la capacità di immedesimarsi nel dolore di una persona è fondamentale nella mia attività. Poi volevo dire una cosa a proposito della ricerca, se mi fate questa domanda.
Certo.
Ci sono tanti messaggi, ragazzi, vabbè, non riusciamo a leggerli tutti, però
adesso però sulla ricerca, professore.
Sì, esatto.
Parliamone
ricerca
ora.
Che abbiamo un progetto di ricerca contro i tumori cerebrali. I tumori cerebrali maligni purtroppo sono una realtà drammatica, colpiscono persone di tutte le età. 7-8 persone ogni 100.000 abitanti. Colpiscono tutte le età. Sopravvivenza media 14-16 mesi, per cui si fa radioterapia, si fa intervento, si fa chemioterapia, ma non c'è nulla da fare. Stiamo partendo con un progetto di ricerca sponsorizzato e ideato dalla mia fondazione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, che svolgeremo al Gemelli, che serve proprio a fare una terapia, un'immunoterapia innovativa, iniettando dentro la testa dei malati cellule degli stessi malati con la capacità di sviluppare anticorpi, cioè di andare a inseguire le cellule tumorali e di distruggerle. Concettualmente è un progetto estremamente importante. Se riuscissimo ad avere dei risultati, sarebbe veramente un grosso avanzamento nell'ambito della scienza.
In bocca al lupo. Allora, sicuramente poi ne parleremo, no?
La Fondazione Atena Onlus, teniamo a ricordarlo. Professore, domanda da ascoltatori. Differenza, così come anche Max Chiadroni in regia chiedeva, la differenza del cervello tra uomo e donna, quindi maschile e femminile, quale incidenza può avere l'immagine nei confronti della vista e quindi a sua volta sul cervello di un uomo o di una donna? Che differenza c'è?
Dunque, uomini e donna hanno delle differenze strutturali anatomiche del cervello, oltre ad avere differenze nell'evoluzione lungo i milioni di anni della nostra vita. La donna aveva certe funzioni, l'uomo un'altra funzione, e questo ha determinato lo sviluppo di cervelli che hanno funzioni diverse. Uomo e donna si differenziano nella loro struttura genetica per l'1%, che sembra niente, ma la differenza fra il cervello di Rita Levi-Montalcini e quella dello scimpanzé è dell'1,2%. Quindi differenze in geni cruciali possono determinare enormi differenze dal punto dello sviluppo della nostra mente. Le donne, per esempio, hanno molto più connessioni tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Parlavamo prima dell'importanza delle connessioni, come i due emisferi interloquiscono profondamente fra di loro. L'uomo tende ad utilizzare soprattutto un emisfero, o il destro o il sinistro. La donna li usa tutti assieme, quindi
il cervello fa una cosa alla volta.
La donna
lo sapevo che saremmo arrivati a quello.
La donna è multitasking. Poi se lo dice anche il professor
L'uomo
Mayner,
ha qualche neurone in più rispetto alla donna, ma la donna ne ha molte di più nell'area del linguaggio. Per esempio, se io ascolto mia moglie che parla con una sua amica, la conversazione non finisce mai. Noi uomini siamo molto più pratici, diamo le informazioni e li serviamo.
Molto basici.
Più basici.
Professor Mayra,
c'è un sacco di domande,
mamma mia ragazzi, i messaggi impazziti.
La cosa importante è che uomo e donna sono complementari e riescono insieme a creare un'unione straordinaria.
Un ulteriore cervello, in effetti. C'è Lia D'Avasto che dice: sono in macchina, mi sono fermata per dire grazie al professore, da ascoltare per ore. Professor Mayra, qua c'è da fare la rubrica In viaggio col professor Mayra. Guarda che tutti applaudono, insomma, volendo, perché no, ne parleremo nel caso. Ragazzi, siamo quasi alla conclusione.
Lo possiamo chiamare quando ci ha dato la possibilità, no?
Assolutamente.
Quando l'avremo a disturbare.
Faccio parte dell'equipe, dello staff.
Ormai fa parte dello staff, l'ha detto.
Registra.
Hai registrato, Donato Moscati, l'ha detto.
Prego, un'ultima domanda, e la felicità, dice Papa Francesco, non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile. Io farei questa ultima domanda.
Chiudere con Papa Francesco è veramente il massimo, io ringrazio.
Grazie.
È la ciliegina sulla torta.
Ci chiudiamo con la musica?
Fiorella Mannoia. Qual è la sua canzone del cuore, professore?
Che sia benedetta questa qui, Fiorella Mannoia, potrebbe essere la chiusura migliore?
Potrebbe essere, ma è una canzone di Gianna Nannini. Non ricordo il titolo in questo momento.
E come
me
fa?
Me lo son perso.
Come fa? Possiamo
è una delle
un
più belle di Gianna Nannini.
Si ricorda un po' il motivetto della canzone di Gianna Nannini?
Ormai fa parte dello staff, professor Mayra.
La prossima volta della porta la mettiamo in piedi.
Allora, stavolta chiudiamo con Fiorella Mannoia.
Con bellissimo pezzo di Fiorella Mannoia. Ringraziamo tantissimo il professor Mayra. Ha detto che ce lo possiamo disturbare, non in qualunque momento, perché è molto, molto indaffarato. E io la ringrazio personalmente per essere stato qua oggi con noi. Per me è stato un grande onore.
Grazie ancora.
Ripeti il titolo del libro, ci chiedono.
Il titolo del libro: Giulio Mayra, il telaio magico, brevi lezioni sul cervello. Ora faccio una foto del libro e la mettiamo sul mio Instagram, e poi la rimetteremo anche sulla pagina Instagram di Rai Isoradio. Grazie a tutti, buon Halloween, e mi raccomando, stasera usate la testa, giusto professore?
Assolutamente, sempre, non solo stasera, sempre.
Sempre usate la testa, usate la zucca per rimanere in tema Halloween. Grazie Max, grazie a tutti.
Grazie Elisabetta, a tra poco.
Uno spin-off. Eccoci
sì.
Di nuovo insieme. Vabbè. Noi volevamo lasciarvi veramente con la canzone del cuore
del professor
Mayra. Giulio Mayra. Giulio, se mio figlio si chiama Giulio, il figlio mio è di Carlo, si chiama Giulio come lei, professore. E vogliamo lasciarla questa volta con la sua canzone del cuore, che abbiamo capito che è la Nucci Lei.
Sei nell'anima che dedico a mia moglie Carla.
Professor Mayra, grazie.
Gianna Nannini,
grazie a voi.
Grande dedica dal professor Giulio Mayra alla sua adorata moglie, Carla.